Stamattina volevo condividere con voi alcune riflessioni che sono già da tempo sul mio cuore, che sto vivendo e che stanno portando veramente una grande benedizione alla mia vita, forse molto di più di quanto pensavo. Avete letto il titolo del tema, che è dovuto sovrallarmi perché non, per me mettere i titoli è sempre veramente difficile, però poi forse alla fine capirete il perché. Il messaggio che vi do è qualcosa che è frutto di, come dicevo, di un cammino personale, quindi ci sarà del mio dentro, però penso che possa esservi utile, spero. Quando guardiamo un edificio, scusate, viene caldo qui però, così una corrente, no? Quando guardiamo un edificio, una casa, una villa, un castello, un palazzo antico, di solito ci soffermiamo sul colore, sui particolari, sui dettagli, su quello che vediamo. Ma volevo che pensaste un attimo alla struttura portante, alle fondamenta, ai pilastri, ai muri maestri, ai travi che tengono sul tetto. Tutto questo, una volta che i lavori sono finiti, non si vedranno più. Però la struttura portante è quella che fa tenere in piedi tutto il resto. E allo stesso modo, la vita di un figlio di Dio dovrebbe essere costruita con cura sulla base dei disegni del progettista, da una parte, e su una struttura portante, che è la fede, in grado di sostenere tutto il resto. Del resto, Gesù lo ha detto quando parlava in Luca 6,48, nell'invitare ad ascoltare le sue parole, a metterle in pratica, disse proprio, esortando i suoi uditori, a scavare profondamente e a mettere le fondamenta della fede sulla roccia. Il messaggio che vorrei comunicarvi questa mattina è diviso in due parti. Ci sarà una prima parte legata a un termine grosso, devozione, che è praticamente lo stesso significato di pietà, quindi una vita devota, e un aspetto di questa devozione che è il timore di Dio. Nella Bibbia c'è un personaggio che mi ha sempre affascinato, perché di lui c'è scritto veramente poco, ma mi piacerebbe che potessero essere le parole per ricordare la mia vita, un domani che non ci sia più. Enoch. Scritto poco di questo qua, eh? Di lui sappiamo che ha vissuto 65 anni, poi ha avuto un bimbo, un figlio, l'uomo più vecchio del mondo, a meno che si sappia o che riporta la Bibbia, e dopo di questo ha camminato per altri 300 anni, vissuto per altri 300 anni, generando figli e figlie, e poi Dio lo ha portato via. I pochi passi della scrittura che ci parlano di Enoch, con eccezione di Giuda, una profezia in Giuda 14, evidenziano due aspetti, due realtà della vita di quest'uomo. Camminò con Dio e fu gradito a Dio. Ecco perché dico, mi piacerebbe che fossero per me queste cose. Sono poche cose che vengono dette di questo, di questa persona. Al tempo di Enoch, Dio non aveva dato ancora la legge scritta e Gesù non aveva ancora compiuto l'opera che ci rende graditi in un senso più completo. E mi chiedevo, ma che cosa c'era in quest'uomo che piaceva così a Dio? Cioè, che cos'è che lo faceva essere così gradito in modo duraturo? Lo scrittore agli Ebrei, al capitolo 11, cita Enoch evidenziando, che per la sua fede fu rapito a testimonianza di essere stato gradito a Dio. Se leggete il passo è questo. Quindi, Enoch piaceva a Dio per la sua fede, perché si legge poco più avanti, nei versetti più avanti, sempre in Ebrea, capitolo 11, versetto 6, che è scritto che senza fede è impossibile piacere a Dio. Quindi la sua fede lo rendeva gradito. Perché? Perché lo portava ad amare Dio, perché lo portava a ubbidire a Dio e perché lo portava a camminare con Dio. E questo cammino con Dio aveva delle caratteristiche. Poneva sicuramente Dio al centro della sua vita e faceva sì che con Dio al centro della sua vita poteva vivere in modo duraturo un rapporto personale con il Signore. E di questo che ho detto possiamo essere certi, perché anche se non viene spiegato esplicitamente, perché sono detti 3-4 versetti a proposito di Enoch, possiamo essere sicuri perché questo è ciò che Dio chiederà al suo popolo ed è quello che Gesù ha sperimentato sulla terra e che ha insegnato ai discepoli, a noi dopo. Dio al centro, un rapporto intimo con Lui, la fedeltà, quindi la fiducia a Dio, l'ubbidienza alla sua parola e l'amore per Lui. Gesù stesso dice, sono disceso dal cielo per fare la volontà di colui che mi ha mandato e insegnerà nella preghiera del Padre nostro, sia fatta la sua volontà. Quindi questo era il tipo di vita che viveva Enoch, che aveva vissuto di Enoch, una vita che Dio gradiva e che gradisce ancora oggi. E la vita di Enoch era orientata verso Dio perché era motivata da un qualche cosa di inesauribile, che era la devozione per Dio. Una devozione che lo rendeva sincero, fedele e consacrato al Signore. E Enoch aveva aggiunto alla sua fede quella che Pietro nella sua seconda lettera indica come pietà. E quella a cui Paolo si riferisce quando, parlando a Timoteo, gli dice esercitati nella pietà, perché? Perché è utile a ogni cosa. E se l'esempio di Enoch, che viveva una vita di questo tipo, se Paolo e Pietro indicano la fondamentale importanza per la nostra fede di questo aspetto della devozione, della pietà, dobbiamo fare una verifica. Dobbiamo vedere se questa devozione, se questa pietà l'abbiamo aggiunta o meno alla nostra fede. Cioè se fa parte di quella struttura portante sulla quale costruiamo intorno. Non sono, e voglio fare una specificazione, spero di aver detto la parola giusta, una specifica. Non sono le opere, non sono quello che possiamo fare o quello che non possiamo fare a renderci graditi a Dio. Questo è chiaro. Quello è possesso e proprietà di Cristo, il renderci graditi a Dio. Ma il giusto atteggiamento, la giusta posizione, la giusta devozione ci mette in considerazione di essere e di avere l'atteggiamento giusto e le condizioni migliori per vivere una fede gradita e operante alla gloria di Dio. Jerry Bridge ha scritto un libro sulla devozione, da cui ho tratto anche alcuni spunti per questo messaggio, che ripeto è un'applicazione alla mia vita. Lui, nel suo libro, rappresenta la devozione come un triangolo equilatero, dove alla cui base troviamo il timore di Dio, l'amore per Dio e il desiderio di piacere a Dio, di camminare con Dio. In matematica, parlando di triangoli, un'affermazione che può essere rigorosamente dimostrata da altre affermazioni, viene chiamato teorema. Questa è una definizione che ho preso. E quindi questo che vi sto per dire è quello che può essere ricordato come il teorema del timore di Dio. Se alla base della tua vita non c'è il timore di Dio, non potrai amarlo come Lui vuole. E se non ami Dio come Lui vuole, significa che non hai abbastanza timore di Dio. Se mancano il timore e l'amore per Dio, vai alla prossima, se mancano alla base il timore e l'amore per Dio, i lati del triangolo non si uniranno, ma si allargheranno sempre di più. Dio lascerà il posto e sarà sostituito dal nostro io. E a quel punto lì non ci troveremo a camminare con Dio, su un cammino che Lui ha per noi, ma ci troveremo a camminare da soli, come, dove e quando lo vorremmo. E sicuramente la strada sarà diversa da quella che Dio ha tracciato per ciascuno di noi. Se desideriamo invece camminare con Dio, con il Signore, essergli graditi, è necessario crescere in modo equilibrato in queste tre realtà. Cioè, come i lati del triangolo equilatero sono uguali, allo stesso modo l'amore per Dio, il timore di Dio e il desiderio di camminare con Dio dovrebbero crescere in modo omogeneo nella nostra vita, dovrebbero essere parte della nostra fede. E questa mattina con voi, questa è la prima parte, volevo soffermarmi su quello che è il timore di Dio. Ma per capire un attimino questo concetto è necessario attingere dalla scrittura, che ce lo riveli lei il significato, più che tante parole. Ho scelto due passi, il Salmo 38, al versetto 8, dove è scritto: tutta la terra tema il Signore, davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo. Questo è il primo passo. E il secondo passo che invece volevo porre alla vostra attenzione è questo. In Esodo 20:20. Salmo 38:8 è il primo, non è quello? Oh, scusate, l'ho sbagliato la citazione. Comunque, il versetto è che tutta la terra tema il Signore, davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo. Il secondo, si vede che preparando gli appunti avevo scelto un salmo, poi l'ho cambiato, strada facendo sicuramente, perché questo rendeva meglio il concetto. Il secondo invece è Esodo 20:20, dove c'è scritto che Mosè disse al popolo: non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi il timore di Dio e così non pecchiate. Cioè, Mosè sta dicendo al popolo, nel momento in cui Dio è sceso sul monte Sinai per dare i 10 comandamenti: non temete, ma ci sia di voi il timore. Come funziona qua? Non temete, ma ci sia il timore. La Bibbia innanzitutto distingue due tipi di timore di Dio: per chi crede e per chi non crede. Ecco perché il Salmo è con l'indicazione sbagliata. E per chi non crede, il timore di Dio è rappresentato dalla paura, sostanzialmente dalla paura, da questo stato emotivo di apprensione, di ansia. E paura di cosa? Paura di Dio, paura del suo giudizio o semplicemente paura della morte, che rimane l'unica certezza per molti. È il promemoria di un appuntamento a cui nessuno di noi si può sottrarre. Per chi invece crede con fede sincera, il timore di Dio non può essere paura di un giudizio, non può essere paura di un giudizio. Perché? Perché è scritto che Gesù ci ha liberati dal giudizio, ci ha liberati dall'ira, ci ha giustificati. Di conseguenza, per chi crede in Gesù e in quello che lui ha fatto, non può essere paura, quindi deve essere qualcos'altro. Il timore di Dio è un atteggiamento che innalza Dio al di sopra di ogni cosa e di tutto. È quell'espressione di riverenza, di onore, di rispetto, di devozione, di venerazione che deriva dalla piena consapevolezza e conoscenza di chi sia Lui rispetto a noi. Qui non si tratta di sminuire l'uomo in quanto uomo, ma si tratta di innalzare Dio, quello che abbiamo cantato prima. Innalzare Dio significa riconoscere il divario che esiste tra la sua santità e la mia umanità, tra ciò che Lui è e tra ciò che io sono. E se vogliamo dare una definizione al timore del Signore, potrei dire, o potremmo dire, che è l'espressione, è l'atteggiamento riverente che deriva da che cosa? Dalla corretta immagine di Dio rivelata nella sua parola. Quella corretta immagine di Dio che mi fa arrendere, che fa arrendere il mio io e che mi fa piegare di fronte alla sua santità, alla sua immensità e anche di fronte al suo amore. Giovanni, alla vista della gloria di Dio, cadde quasi come morto, c'è scritto in Apocalisse. Un po' questo è il senso dell'atteggiamento. E detto questo, vorrei vedere con voi alcune caratteristiche del timore di Dio che la scrittura ci fa comunque vedere e ci presenta. Innanzitutto il Salmo 19:9, adesso spero che le referenze siano giuste, dice che il timore del Signore è puro e sussiste per sempre. Non ha macchia, e sussiste per sempre, perfetto. Quando saremo su nel cielo, per chi crede, il timore di Dio ci sarà ancora, non è che ci sarà solo qua il timore di Dio ci sarà anche là. Isaia nella visione, nella sua visione, al capitolo 6, vede gli angeli che di fronte al trono di Dio si coprono il volto con le ali e i piedi. Quindi il timore di Dio ci sarà sempre, ci accompagnerà per l'eternità. Il timore di Dio è detto in Proverbi 1:7 che è il principio della scienza. E principio significa inizio. E scienza nei Proverbi è da intendersi prevalentemente con il termine discernimento. Discernimento. Discernere è una parola composta da due parti. Dis, due. Cernere, separare. È come se dicessimo separare bene due volte qualcosa con uno strumento, no? Con uno strumento separare bene qualcosa. Ad esempio, la farina dalla semola. La farina è la parte più sottile, la semola è la parte più grossolana. Quindi è come se dicessimo, separiamo bene due volte con un setaccio la farina dalla semola. Discernere non è un atto materiale, ma è un processo mentale che guida a distinguere bene, a prendere coscienza una cosa da un'altra e a separare una cosa da un'altra. Ad esempio, prendere coscienza, separare ciò che è buono da ciò che non lo è. Potremmo quindi leggere che il timore del Signore, secondo Proverbi 1:7, è ciò che è indispensabile per separare, distinguere bene e con piena coscienza il volere di Dio in ogni aspetto della nostra vita. Senza timore di Dio, quindi senza questo riferimento, questo strumento, sarà difficile evitare il male. Perché? Perché non avremo la comprensione della sua santità. E con questa non avremo la comprensione di quello che lui, di quanto lui consideri peccato il peccato e di quanto lui lo odi. In altre parole, senza timore di Dio, senza il timore del Signore, manca ciò che è fondamentale per discernere, per separare ciò che gradisce da quello che odia. E provateci, ma è come voler separare la farina dalla semola con le mani, senza nessuno strumento. Provate un po' a farlo con le mani, vedete un po' che risultato viene fuori. Se dovete fare la farinata, vengono fuori tutti i grumi, come fanno a Genova. Mi chiedo e vi chiedo, ma è possibile conciliare il timore verso un Dio tre volte santo con un cristianesimo annacquato, fatto di priorità sbagliate, fatto di superficialità, fatto di una comprensione dell'immagine di Dio che non è quella che la scrittura ci rivela? Per me no, non so se per voi sia possibile. Io trovo grossissime difficoltà e per tanto tempo ho trovato grossissime, trovo ancora grosse difficoltà a vedere un cristianesimo diverso da quello presentato da Gesù. In Prima Pietro 1:16 è scritto, stavolta lo leggo, partendo anche dal versetto 15, ma come colui vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto siate santi perché io sono santo, e se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Il contesto è quello della santità di vita in cui parla Pietro. Siate santi perché io sono santo. Che ruolo ha il timore di Dio nella mia e nella tua vita? È quel setaccio che nella quotidianità mi porta a separarmi dalla mentalità di questo mondo, lontanissima dal pensiero di Dio? È quel riferimento, quello strumento che utilizzo per scegliere, per separare il bene dal male? È quel riferimento che utilizzo, ad esempio, per avere delle relazioni sane con chi? Con i miei genitori, con mia sorella, mio fratello, mia moglie, i figli. È quel riferimento che mi aiuta a scegliere cosa pensare, cosa guardare, cosa cliccare. come investire il tempo, il denaro, il tempo libero, ciò che Dio ci dà. E quel riferimento che mi fa uscire le parole giuste prima che queste escano. Uso questo setaccio per discernere ciò che Dio gradisce da quello che Dio invece odia, ancora prima di agire, chiaramente. Temere Dio porta a riconoscere il peccato nella mia vita, a chiamarlo come Dio lo chiama e a considerarlo come Dio lo considera. Infatti, se noi riconosciamo il peccato nella nostra vita come Dio lo riconosce, ci allontaneremo da questo, anche se è bello peccare, perché sennò nessuno di noi peccherebbe. Ma se utilizziamo il riferimento del timore del Signore, eviteremo il male. In Proverbi 16,6 c'è scritto che con il timore del Signore si evita il male. E io vi sfido a fare questa. Lì, partendo da dove cadete, io sto facendo così, lì da dove cadete, metterci davanti la santità e la piena coscienza di chi sia Dio per noi, secondo quello che è rivelato nella Scrittura. Partite da lì e vedete se funziona oppure no, per evitare il male. Un'altra caratteristica del timore di Dio, Proverbi 9,10, è che il timore del Signore è il principio della saggezza. E quando in Proverbi troviamo saggezza, il significato prevalentemente è quello del riferimento alla capacità, alla competenza pratica, alla capacità di fare che si ottiene attraverso l'esercizio di un qualche cosa che già si conosce. E mi spiego, mi spiegherò. In questo caso potremmo leggere che il timore del Signore è la parte iniziale che rende competenti e capaci attraverso l'esercizio che le scelte gradite a Dio, che abbiamo già fatto con il timore, il principio della scienza, si concretizzino in azioni gradite a Dio, che piacciono a Lui, perché sono secondo la sua volontà. Il timore del Signore spinge a compiere azioni a Lui gradite, perché ci porterà ad amare ciò che Dio ama e a odiare ciò che Lui odia. In Proverbi 8,13 c'è scritto: temere Dio e odiare il male. Un'altra caratteristica di questo concetto del timore di Dio è riportato in Proverbi 15,33, 2,1, 2,1,15, Salmo 34,12. Sono alcune citazioni che vi lascio per chi prende appunti. Il timore del Signore è scuola di saggezza, quindi è scuola di perizia, di competenza pratica. Abbiamo visto che si parte dalla consapevolezza della santità di Dio e di quanto la Scrittura ci rivela della sua immagine, di chi Lui sia. Ma è anche una scuola che attraverso l'esercizio e l'impegno pratico ci aiuta, ci educa, ci ammaestra, ci incoraggia, ci consiglia a camminare in modo duraturo orientati verso il Signore, verso Dio, facendo scelte gradite e trasformandole in azioni gradite. E non sto parlando di perfezione, scordiamocelo, perché quella ci sarà solo nel cielo. Qui, per tutti gli sforzi che possiamo fare, abbiamo già perso in partenza. Però parlo invece piuttosto di una crescita equilibrata, fatta di esercizio, di impegno, di sacrificio da parte nostra, equilibrata da che cosa? Dalla consolazione dello Spirito quando non riusciamo, dalla consolazione dello Spirito quando cadiamo, quando falliamo, e da un altro aspetto fondamentale, l'essere immersi nella grazia e nell'amore di Dio, un qualche cosa che nessuno ci può togliere. Quindi, dipendentemente da ciò che riusciremo a fare, noi dobbiamo esercitarci, noi siamo chiamati ad impegnarci, se vogliamo stare alla scuola del timore del Signore. E mi avvio a concludere. Sono stato un po' di tempo fa in due locali di culto e sul muro di questi c'erano due scritte diverse, una uguale alla nostra, di amore, e sull'altra c'era scritto Gesù è il Signore. E quanto mi piace, quanto ci piace pensare a Dio come il nostro Papà Celeste pronto a sollevarci, pronto ad incoraggiarci, pronto ad abbracciarci, pronto a coccolarci, pronto a fare tutto quello che noi desideriamo e che abbiamo bisogno. E che è bello pensare a questo, perché è vero. Ma lo stesso Padre, che è tutto questo, è Dio. Lo stesso Padre, che è tutto questo, è l'Io Sono. È il fuoco consumante. È il Signore dei Signori, è il Re dei Re. È il tre volte Santo. È colui che tiene in mano i destini di ogni cosa. La mia vita, la tua vita, è tutto il creato. È colui davanti al quale, prima o poi, anzi tutti, dovranno piegare le proprie ginocchia. Che immagine hai di Dio? È facile costruirsi un'immagine di Dio a nostra misura. Il popolo di Israele ci ha provato, facendolo, raffigurandolo con un vitello d'oro, ma in quell'occasione non è finita molto bene. Ogni immagine di Dio, diversa da quella rivelata nella sua parola, ha delle conseguenze strutturali, condizionerà la struttura della nostra fede e il nostro rapporto con Lui. Ci sarà chi vivrà una fede legalista, una fede di devo fare, devo fare, devo fare, devo, bisogna, devo, perché avrà una immagine distorta di Dio. Ci saranno altri che vivranno una fede lassista, dove alla fine tutto va bene, perché in fondo c'è la grazia, in fondo il Signore buono ci ama e ci tirerà sempre su. Il rischio in questo caso è essere superficiali e vivere una vita con una visione dell'immagine di Dio distorta, che ci porterà ad essere incentrati su noi stessi, sui fatti nostri, su quello che interessa a noi, su quello che sono le mie priorità e non le sue, su quello che sono i miei impegni rispetto agli impegni che come figli di Dio siamo chiamati a vivere, nella quotidianità, nel quotidiano. Saremo distratti, saremo annoiati, saremo un po' amebe nella vita cristiana. E forse anche durante il culto siamo distratti. Non pensiamo di essere forse, come sempre, di fronte alla santità di Dio e alla sua presenza, di quel Dio che non è solo papà, ma è anche il fuoco consumante. E ora Israele, dice il Signore in Deuteronomio 10:12, e a Israele possiamo sostituire il nostro nome, non per sostituirsi Israele, che è quello un altro discorso, ma perché queste cose qua sono anche per noi. Deuteronomio 10:12. E ora, Ester, Mimmo, Deborah, Massimo, Samuel, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti, che tu osservi, ragazzi, che tu osservi per il tuo bene. Questo lo dobbiamo proclamare con forza quando ci dicono che, ah, tu sei cristiano, allora mi dispiace per te. Ma che mi dispiace per te? Mi dispiace a me e per te. Dobbiamo dirlo con forza, i comandamenti di Dio sono per che cosa? Per il nostro bene. Non per limitarci, per farci vivere una vita di annichilimento. Sono per il nostro bene. C'è una verifica, un test da fare. Non domani, oggi. Applicare il teorema del timore di Dio alla tua vita per vedere, per poter verificare la struttura della tua fede e conoscere su che cosa stai costruendo. Se il baldacchino sta in piedi oppure crolla da un momento all'altro. Io spero che il Signore parli oggi al vostro cuore più di quanto abbia fatto col mio. Perché se alla base della tua vita non c'è il timore di Dio, significa che tu non lo ami come Lui chiede di essere amato. E se non ami Dio nel modo in cui Lui chiede di essere amato, significa che non c'è abbastanza timore per Lui. Io vorrei concludere solo con una preghiera. Signore, grazie perché prima di tutto mi hai messo davanti a me, davanti alla verifica, al test della mia fede, questo concetto della devozione, questo concetto del timore, questo concetto dell'amore, del desiderare di camminare per piacerti. E Signore, ti chiedo proprio di aiutarmi, di aiutarci come singoli, come Chiesa, a sostenerci, ad insegnarci proprio la tua via, a camminare nella tua verità, Signore. E ti prego perché tu possa unire il nostro cuore veramente, come diceva il salmista, al timore del tuo nome, lì nel quotidiano, lì ogni giorno dove siamo, in modo che possiamo dare, che possa e che possiamo dare veramente gloria a te perché ne sei degno e perché sei Dio e sei il nostro Signore. Amen.